Licenza e dottorato in archeologia classica, dal gennaio del 2014 Simonetta Biagio Simona dirige l'Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino. È stata ricercatrice indipendente e collaboratrice di vari musei ed università svizzere, responsabile scientifica di importanti mostre, fra cui va ricordata quella al Museo Civico e Archeologico di Locarno, Le Ponti tra Mito e Realtà, sfociata poi in una poderosa opera in due volumi sulla popolazione celtica che abitò le nostre terre. Simonetta Biagio Simona è autrice di molte altre pubblicazioni e conferenze a carattere scientifico e divulgativo. Già membro della direttiva della Società di Storia dell'Arte in Svizzera, è stata presidente del Gruppo Archeologia Ticino, come pure della Commissione Scientifica della Società Svizzera di Preistoria e Archeologia, oggi Archeologia Svizzera. Attualmente è membro dell'Associazione Archeologia Ticinese. Accanto alla sua intensa attività professionale è stata anche impegnata politicamente, è sposata e madre di due figlie. L'abbiamo incontrata nel suo ufficio a Bellinzona, in via Stefano Francini. Iniziamo da un momento di gioventù, quando da giovane studentessa, alla fine degli anni 70, è partita la volta di Zurigo per andare a studiare archeologia. Ecco, chi le aveva trasmesso questa passione? Una persona? Le letture?
Ma è una passione così nata un po' nel periodo adolescenziale e poi sviluppatasi anche ai tempi quando frequentavo la scuola magistrale di Locarno, devo dire per un interesse generale per la storia antica. È un ricordo indelebile di una vacanza che avevamo fatto con la famiglia a Paestum, dove ci sono questi bellissimi templi arcaici. Penso che quello proprio un ricordo vivido di come mi aveva impressionato questa cultura antica, forse da lì poi non so esattamente se quello è il momento iniziale, ma è proprio un interesse che mi ha sempre seguito molto. E la decisione è poi arrivata quando ho terminato appunto le scuole magistrali e fatto in parallelo la maturità come privatista. Ho deciso di proseguire, di non andare a insegnare, ma di proseguire gli studi all'Università di Zurigo, archeologia classica, storia antica e preistoria e poi anche storia dell'arte.
Che posto ha l'archeologia svizzera nell'ambito proprio della formazione degli archeologi?
Avendo scelto archeologia classica come materia principale, allora il sistema universitario imponeva di scegliere una materia principale e delle materie secondarie. Quindi l'impostazione quindi era di un'archeologia greco-romana, più impostata sull'ambito del Mediterraneo, ovviamente, e meno sull'archeologia svizzera o centroeuropea, che però veniva coperta dalla facoltà di preistoria. In parte c'è ancora questa suddivisione in ambiti geografici e anche in parte cronologici. Quindi sono partita con una formazione più classica per poi avvicinarmi sempre di più anche all'archeologia del territorio tramite la formazione preistoria, ma poi soprattutto al momento in cui ho fatto il lavoro di diploma e poi il dottorato, che adesso si direbbe dottorato di ricerca, proprio riguardante una categoria di oggetti che proveniva dal territorio ticinese.
Di questo parleremo e parleremo dei vetri. Per rimanere proprio al lavoro di archeologo, di archeologa nel suo caso, lei è stata all'estero, poi ci racconterà questa esperienza. Perché abbiamo una visione, i non addetti ai lavori evidentemente, perché abbiamo una visione un po' romantica di questo lavoro?
Direi che è abbastanza naturale, perché l'archeologia affascina già di per sé, no? Questa ricerca del mistero, di qualcosa di scomparso o di nascosto, già porta di per sé a un fascino appunto di qualcosa di sconosciuto. Questo però è solo un piccolo settore di quello che è oggi l'archeologia. Evidentemente questo aspetto romantico se non è perso, è comunque più che secondario, perché lo scavo archeologico è solo un momento, e anche un momento molto importante evidentemente, ma a livello di tempistiche anche forse il meno lungo di quello che è invece prima la preparazione per arrivare ad aprire uno scavo archeologico. Adesso penso agli scavi universitari, gli scavi di ricerca. Nello scavo di ricerca c'è tutta una preparazione di un dossier, di premesse di ricerca che vengono poi verificate durante degli scavi che di solito si prolungano nel tempo per più anni, e poi c'è tutta l'elaborazione sia della documentazione di scavo, sia l'elaborazione, la conservazione dei reperti, lo studio dei reperti. Quindi sono dei progetti di lunga durata e di grande impegno dietro le quinte. Evidentemente l'immagine classica dell'archeologo con la cazzuola e il pennello chino sui reperti c'è sempre ancora, anche se poi adesso evidentemente ci sono anche nuovi strumenti di indagine, di ricerca, ed è sempre affascinante. Ma devo dire che lo scavo di per sé è affascinante anche per chi lo fa, per chi lo dirige, dà moltissima adrenalina essere su uno scavo, oltre a una grande fatica e usura fisica, perché è molto duro quando è freddo, quando piove, quando è caldo, o anche quando le condizioni climatiche sono perfette. Comunque è molto faticoso e richiede anche grande attenzione e concentrazione.
Torniamo al suo percorso professionale, signora Biagio Simona. Una volta terminata la sua formazione, anche lei è partita alla volta di missioni archeologiche. Ce le vuole raccontare?
Ho scavato con l'Università di Zurigo in Sicilia, a Iaitas, sul Monte Iato, a più riprese, un insediamento soprattutto greco-romano. Poi ho avuto la fortuna anche di andare a scavare ancora studentessa a Eritrea, in Grecia, con la missione svizzera, e quello era anche uno scavo evidentemente di stampo classico, interessantissimo, con grandi ritrovamenti, uno scavo che dura da tanti anni, che ha portato anche ritrovamenti molto importanti, non solo per Eritrea ma per tutto l'ambito della cultura classica. Poi ho fatto delle esperienze qui in Ticino e poi ho cominciato a scavare nei magazzini, nei depositi, non solo in Ticino ma prevalentemente qui nel cantone Ticino, perché molti reperti, come dappertutto, non capita solo qui, molti reperti restano anche per anni ordinati, catalogati, ma magari non studiati, quindi per arrivare poi a una pubblicazione, una valorizzazione di questi reperti bisogna chinarsi e riscoprirli dai magazzini. Questo è uno di quei lavori che danno pochissima visibilità, che possono anche durare relativamente a lungo, che però permettono veramente poi di capire, al di là della prima impressione di un ritrovamento, cosa sta dietro al fatto di ritrovare una tomba con delle suppellettili o ritrovare dei resti murari, delle stratificazioni di abitazioni. Ecco, cerchiamo di ricostruire dei tasselli della storia antica.
Bisogna ricordare che nel 91 lei ha pubblicato un poderoso studio, due volumi, una pietra miliare in questo ambito, i vetri romani provenienti dalle terre dell'Alto Ticino, che comprendeva anche un'importante mostra. Ecco, è nata da lì la sua passione per l'archeologia delle nostre terre.
Devo dire che quello è stato veramente il momento decisivo per conoscere bene cosa fosse l'archeologia qui nel cantone Ticino. Ero partita da questa formazione più ampia, classica, anche preistorica, però questa impronta un po' di archeologia mediterranea, per così dire, e sono stata confrontata con un corpus di oltre un migliaio di oggetti e frammenti, che sono una delle collezioni prestigiose del nostro cantone. Sono questi oggetti, recipienti in vetro di epoca romana, provenienti da tombe soprattutto del Sopracenere, ma anche un po' del Sottocenere. Si trattava di fare una catalogazione ragionata e poi di studiare anche il contesto, come mai ci sono questi oggetti in vetro, da dove vengono, chi li ha prodotti, perché in epoca romana, nel primo, secondo, terzo secolo dopo Cristo, ci sono delle sepolture nel Cantone Ticino con degli oggetti, delle suppellettili, tra cui, oltre a gioielli, ceramica, attrezzi, utensili, anche delle produzioni in vetro che sono tra l'altro di altissima qualità. Sì, è stato un grande campo di prova.
Quanti anni è durata dal momento che è iniziato a quando è uscita la pubblicazione?
E prima c'è stata la fase del diploma, poi ho fatto il dottorato di ricerca, quindi la pubblicazione è uscita nel 91, 5-6 anni di lavoro. Naturalmente non a tempo pieno, solo su quello, perché nel frattempo in parallelo facevo anche altre cose, altre collaborazioni. Già allora si chiamava l'Ufficio dei Monumenti Storici con Pierangelo Donati, però sì, una maturazione abbastanza lunga e faticosa. Si dice che per arrivare a terminare un dottorato di ricerca bisogna soprattutto avere una resistenza psichica, perché oltre al lavoro, l'approfondimento, bisogna a un certo momento resistere e concludere, ecco, quello è stato.
Anche perché lei ha messo su famiglia nel frattempo.
Sì, oltretutto sì, c'erano anche le bambine piccole, la prima solo. Però mi è servito moltissimo per cominciare a intrecciare i vari fili, perché diciamo lo studio in tanti settori, non solo nell'archeologia naturalmente, però bisogna intrecciare tanti fili diversi per arrivare a avere un quadro il più possibile coerente di queste informazioni che ci diano delle risposte, che sono sempre anche un po' provvisorie, ma sono risposte, e quindi ci vuole tanta pazienza, perseveranza e sapere anche un pochino saltare di palo in frasca. Non è male, no? Riuscire anche, a volte si è magari distratti da un altro tipo di lavoro, di mandato, piccolo mandato che veniva dato così collaterale, e poi pian piano tutti questi fili si riannodano per avere appunto un quadro più generale ma anche più preciso.
Stiamo parlando della ricchezza del territorio, di testimonianze archeologiche, allora come non citare Muralto, Solduno, Cavigliano, Moghegno, Tremona, Stabio, Rossura, Giubiasco, che è il suo comune, il comune in cui lei vive, sono solo alcuni esempi in Ticino in cui sono riemerse importanti testimonianze archeologiche. Ecco, da dove viene questo grande impulso nella ricerca del territorio?
Bisogna subito chiarire il fatto che il Servizio archeologico cantonale interviene in situazioni di urgenza, vuol dire non si fanno degli scavi pianificati di ricerca, ma si interviene quando, tramite delle edificazioni moderne, si interviene in un cosiddetto perimetro di interesse archeologico, una zona archeologica con dei potenziali conosciuti o sconosciuti contenuti archeologici, e lì si fanno delle verifiche. Per dirla più semplicemente, quando viene costruita una casa nuova, un palazzo, in una di queste perimetri di interesse archeologico che sono registrati a piano regolatore, il nostro ufficio viene interessato già tramite la domanda di costruzione, si fanno i sondaggi di verifica. Se questi sondaggi sono positivi, cioè se si trovano effettivamente dei reperti o delle strutture, ci sono dei ritrovamenti, si procede poi allo scavo archeologico più allargato, e da lì derivano poi anche questi ritrovamenti anche molto noti, con delle collezioni poi di reperti molto importanti che vediamo in parte esposte, in piccola parte, a Locarno, al Museo Civico Archeologico, oppure al Museo di Montebello a Bellinzona, e un'altra collezione al Museo di Castelgrande, sempre a Bellinzona.
Signora Biagio Simona, abbiamo parlato della sua passione per l'archeologia, che è diventata anche per un certo periodo la sua professione principale, però lei da 4 anni è alla testa dell'Ufficio dei Beni Culturali, un organismo che ha assunto un ruolo molto propulsivo, soprattutto con l'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione e la tutela dei beni culturali nel 97. che ha ampliato di molto il vostro lavoro. Ora però è in cantiere una modifica di questa legge. Per quali motivi?
Come ha detto giustamente, la legge del 1997 ha ampliato il concetto di bene culturale e ha ridisegnato anche l'impegno sia del cantone che dei comuni nella protezione dei beni culturali. In circa 20 anni di applicazione di questa legge si sono evidenziate comunque delle debolezze, delle lacune, come anche abbastanza comprensibile che ciò avvenga. E per questo motivo a livello di Dipartimento del Territorio era stato creato un gruppo di lavoro per approfondire quelli che sono alcuni problemi all'interno della legge sui beni culturali del 97, arrivando a fare delle proposte concrete. A questa situazione si è anche sovrapposta l'iniziativa popolare della Stand, Società di Cinese Arte e Natura, che auspicava una maggiore incisività nella protezione e valorizzazione dei beni culturali. Quindi il Consiglio di Stato poi si è chinato sulla tematica e adesso ha proprio recentemente licenziato il messaggio all'attenzione del Parlamento per queste proposte di modifica, che sono proposte che non vanno a snaturare la legge del 97, anzi riprendono i principi della legge del 97, ma in alcuni casi precisano per esempio i rapporti tra cantone e i comuni nella tutela reciprocamente dei beni culturali, e ci sono dei miglioramenti puntuali.
Posso chiederle quanto è difficile il suo lavoro? Perché un conto è fare l'archeologa e ricostruire, dicevo prima, cosa ci sta sotto i piedi. Il suo lavoro in qualità di responsabile dell'Ufficio dei Beni Culturali presuppone andare a discutere con i privati, con i comuni, con i politici. Ecco, è faticoso, immagino.
Ma direi che soprattutto è bello ed è estremamente interessante e affascinante, perché l'Ufficio dei Beni Culturali copre un settore comunque molto vasto, addirittura un settore suddiviso internamente in 3 settori. C'è l'aspetto dell'inventario dei beni culturali, quindi tutto l'inventario informatizzato, le conoscenze che si hanno sui beni culturali di tutto il cantone, quindi come censimento, quindi conoscenza di base, abbiamo circa 130.000 beni culturali censiti, che non sono naturalmente quelli tutelati sono molto meno, però ci dà una radiografia della ricchezza di questi beni culturali, che possono essere edifici, ma possono essere anche infrastrutture industriali, possono essere vie storiche, possono essere ponti, monumenti, nel senso di monumenti commemorativi, possono essere affreschi, fontane. È molto variegato lo spettro di quello che viene considerato bene culturale. Questo come radiografia del territorio. Dal grande censimento poi si passa a quelle strutture o edifici che sono più meritevoli di tutela, che può essere una tutela cantonale oppure una tutela locale. Questo è l'aspetto dell'inventario. Poi c'è tutto il grosso tema dei restauri, della valorizzazione di tutti gli interventi sugli edifici o beni culturali protetti, che viene portato avanti dal Servizio Monumenti. E poi c'è l'archeologia, quindi con altre, naturalmente la gestione, appunto, come si diceva, degli scavi archeologici d'urgenza, la gestione delle collezioni archeologiche del cantone e la gestione del monetario cantonale. Lo spettro è vastissimo, per quello dico che è estremamente interessante e affascinante, perché ogni giorno si impara qualcosa anche come capo ufficio, andando a visitare chiese, cappelle, manufatti, case, palazzi, fuori quando mi capita di poter uscire, andare e partecipare ai sopralluoghi. Spesso sono invece in ufficio per la parte più amministrativa, e nello stesso tempo, sì, giustamente, c'è anche il contatto con le autorità comunali, parrocchiali, patriziali, coi privati. C'è un grande lavoro di informazione e di mediazione, perché la maggior parte dei casi in cui si discute, ci si confronta su come intervenire su un bene culturale, si trovano delle buone soluzioni concordate. È proprio il fatto di saper parlarsi, presentare i problemi, saper ascoltare molto anche le esigenze dei proprietari e poi trovare le possibili soluzioni condivise nell'interesse della conservazione del bene culturale e quindi della conservazione della sostanza storica originale di quello che c'è nei nostri comuni, sopra la terra e sottoterra. A volte un proprietario ha paura del vincolo della protezione o anche un pochino, fra virgolette, di noi come ufficio dei beni culturali perché pensa di non poter più fare quello che vorrebbe fare nel suo edificio, che non è vero, ci sono molte possibilità di intervento, anche conservando la sostanza originale di un edificio, ma anche comprendendo le esigenze della vita di comfort, della vita di oggi. L'importante, io dico sempre, è avere questa sensibilità e comprensione di dove si va a operare, che oggetto abbiamo davanti, come vogliamo viverlo questo oggetto, pur continuando a viverlo e non pretendere di fermarlo completamente nel tempo. Questa è un po' la grande sfida che c'è dappertutto, non solo nel Cantone Ticino, c'è a livello svizzero, ma c'è a livello internazionale. A volte ci accusano di voler mummificare, no?
Forse anche perché quando magari arrivate voi su un cantiere vuol dire fermarsi, no?
Sì, anche. Cerchiamo di arrivare prima in modo da non fermare, di fare queste discussioni prima. Però, ecco, questa accusa c'è, mi sento di respingerla nella misura in cui è vero, ogni città e anche ogni monumento deve continuare a vivere per non decadere, per non, adesso non parliamo diciamo di ruderi archeologiche, di vestigia archeologiche. D'altra parte dobbiamo considerare che nel corso soprattutto degli ultimi decenni, per questa grandissima attività edilizia che c'è sul territorio, si è anche persa moltissima sostanza storica originale e quindi dobbiamo ancora essere più consapevoli che se trasformiamo, se vogliamo cambiare, dobbiamo tenere saldi alcuni principi che sono quelli di tramandare comunque questa sostanza storica che sono appunto le famose radici di un'identità che permettono anche in futuro poi di riconoscersi in un territorio che non diventa completamente o troppo anonimo e standardizzato.
Perché c'è la sensazione che abbiamo avuto, abbiamo meno a cuore la salvaguardia del nostro patrimonio?
Perché credo che questa trasformazione velocissima, a partire dagli anni 1970 in poi, io dico velocissima, so che in realtà sono comunque oltre 50 anni, ma se guardiamo con un'ottica un po' più, diciamo, di medio termine, il cantone si è trasformato veramente in modo, direi, radicale. Ha fatto sì che improvvisamente, io credo, non è poi improvvisamente, ma in tempi brevi, negli ultimi tempi, si siano visti gli effetti e ci si è resi conto che comunque qualcosa, forse anche di importante, è andato perso o non è stato abbastanza valorizzato, perché magari esiste ancora un po' perso in quartieri che sono cresciuti moltissimo, magari anche in modo un po' disordinato e non sempre con la qualità architettonica che sarebbe auspicabile. È un fenomeno, come dico, assolutamente non è solo del Cantone Ticino, è un fenomeno abbastanza globale, ma negli ultimi decenni credo che c'è una consapevolezza di questa tendenza e di questa evoluzione così veloce. Come facciamo a affrontarla, a permettere alle città, alle cittadine, anche ai villaggi di svilupparsi, di evolversi, però mantenendo quello che è di qualità. È un problema molto grande quello della banalizzazione degli insediamenti, cioè queste costruzioni che sono uguali in tutto il mondo, che si ripetono in modo standardizzato, sono temi che vanno ben al di là del solo ufficio dei beni culturali. Io però sono convinta che i beni culturali possono essere uno degli elementi all'interno del territorio che fanno da, come dire, polo d'attrazione per poter comprendere come costruire come rapportarsi al nostro passato e impostare un discorso di costruzione nel rispetto di quello che è già esistente e nella quello che viene definito l'inserimento armonioso nel paesaggio, no? Perché alla fine dei conti beni culturali, territorio e paesaggio sono intrinsecamente legati.
Non possiamo non ricordare che siamo nell'anno europeo del patrimonio culturale e anche in Ticino sono state lanciate molte iniziative, in particolare c'è una mostra che sarà aperta fino al 7 di ottobre che si titola Il patrimonio si racconta, valori e visioni culturali nel Canton Ticino. Un anno come questo del patrimonio culturale in che misura favorisce la sensibilità, la consapevolezza dell'importanza del nostro patrimonio culturale?
Io credo che le varie iniziative che si stanno svolgendo e che si svolgeranno durante quest'anno permetteranno in una certa misura di far conoscere meglio e di più, speriamo, appunto il patrimonio che poi non è solo il patrimonio edificato, quindi i beni culturali nel senso architettonico, artistico e storico, ma poi il patrimonio naturalmente comprende le arti visive, comprende la musica, comprende la lingua, la gastronomia, tantissimi settori. Per quello che riguarda il nostro settore, lo sforzo è anche quello di rafforzare questa consapevolezza della ricchezza di questi nostri beni culturali che sono disseminati su tutto il Cantone Ticino. Ogni comune è ricco di beni culturali e ogni comune ha la possibilità, anche direi il dovere, di preservarli, valorizzarli, di tramandarli alle generazioni future. E in questo senso credo che proprio la legge dei beni culturali, con il coinvolgimento dei comuni tramite anche l'approvazione delle tutele dei beni culturali locali da parte dei municipi e dei consigli comunali, questo iter direi veramente democratico è pensato per coinvolgere la popolazione, far sentire proprio il nostro patrimonio costruito alla popolazione residente, perché senza questa consapevolezza il patrimonio non può essere conservato veramente, non si può imporre dall'alto di avere un attaccamento, di avere un amore per questa cosa che ci viene dal passato di qualità e di interesse storico, culturale e di poterlo tramandare alle generazioni future. Perché senza questa base si vive in un territorio senza coscienza di sé, senza identità, senza in fondo futuro vero.
Grazie Simonetta Biagio Simona.